Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornata Carta vetrata, oggi abbiamo al posto di Fabrizio Patriarca naturalmente c'è sempre il sottoscritto Alberto Gaffi, ma Gabriele Sabatini. Come stai, Gabriele?
Buongiorno Alberto, tutto bene, tutto bene.
E Isabella Borghese, una giovane Ciao. Scrittrice che in qualche modo, come possiamo dire, quanto stai nel mondo dell'editoria? Come? Piena? Metà? Tre quarti? Bicchiere mezzo pieno?
Piena.
Mezzo vuoto?
Piena. Precaria ma piena.
Precaria ma piena. Importantissima amica di Chiara Di Domenico, che salutiamo, la nostra amica che ha salutato la figlia di Chino con uno sberleffo che tutti ricordiamo al congresso del PD davanti a Bersani, che è rimasto un po' sbigottito, ma in qualche modo ha detto la verità, no? Che ne dici?
Sì, in realtà il problema della precarietà nel mondo dell'editoria dovrebbe essere affrontato un po' diversamente, nel senso che siamo moltissimi a lavorare a tempo pieno ormai, no? Cioè dedichiamo veramente giornate intere e weekend interi senza avere minimamente pause, a volte anche proprio pranzi e cene, e questo fa sì che diventa proprio un lavoro importante per noi, no? Il contributo che si dà all'editoria, e chiaramente si vorrebbe avere una situazione molto più stabile.
Nonostante questo, però, ti sei data da fare anche dal punto di vista autoriale, e quindi sei giunta alla pubblicazione con una giovane casa editrice, no? La casa editrice Ensemble, del romanzo Dalla sua parte, e comunque in qualche modo hai trovato anche la possibilità di esprimerti.
Ma io nasco come ufficio stampa nell'editoria, ho lavorato per diversi anni, ora collaboro da un paio d'anni con Nova Delphi Libri. In realtà scrivo da più o meno da sempre, poi ho iniziato con un esordio letterario dedicato al tema della depressione bipolare con questo romanzo che si intitola Dalla sua parte, pubblicato con Edizione Ensemble, che è questa giovanissima casa editrice di Roma, molto attenta agli esordienti, con Collane di Poesia, un'associazione culturale con cui stiamo facendo un lavoro molto
ferrato. È un amore diverso, perché esiste anche un amore tra due donne.
È un amore tra due donne, in realtà non propriamente descritto in questo modo, nel senso che all'interno del romanzo ci sono due storie d'amore, una della protagonista che si chiama Francesca, che è una ragazza di 25 anni, con Paolo esattamente, che è la rappresentazione della passione. Dopodiché ci sarà un incontro con una donna che invece si chiama Gemma, che io all'interno del romanzo definisco il rifugio per Francesca, ed è un pochino la rappresentazione di quella che è proprio l'intimità che esiste tra le donne, no? Quindi
quasi un onanismo al femminile, quasi fare l'amore,
sì,
con se stesse.
In realtà non è non volevo affrontare il tema dell'identità sessuale, ma volevo appunto affrontare invece la tematica del legame tra donne.
Grazie, ma dobbiamo salutare Enrica Caretta, poi tanto tu resti con noi tutta la puntata, che questa domenica ci parla di un altro termine desueto adottato da un genetista, da Edoardo Boncinelli. Qual è la parola, qual è il termine che ha adottato Edoardo?
Buongiorno, eccomi di nuovo qua. Allora, la parola di questa settimana è facimento, che vuol dire attuazione in pratica, ed è stato adottato sia dal genetista Edoardo Boncinelli che da Giorgia Fiorio, l'artista, la fotografa, da Marco Rossidori, sottosegretario alla pubblica istruzione, e quindi ha avuto moltissimi amici questa parola, ed è una parola che in qualche modo, secondo me, se sarà anche desueta, però ha una sua utilità, perché l'esprimere un'azione mentre si sta svolgendo, cioè è difficile trovare un altro termine effettivamente. Come sempre, la cosa interessante sono state le interpretazioni, cioè il valore aggiunto che questo termine che stiamo salvando, che cerchiamo di salvare in questo libro, ha rispetto ad altri modi di dire. Comincerei, magari darei uno sguardo un po' a quello che dicono tutti e tre. La cosa che sottolineerei è che effettivamente c'è l'abitudine, che ha un effetto curioso: noi pensiamo alle cose della vita come se fossero sempre state lì, ferme, fatte, finite, e poi buttiamo via l'unica parola che le descrive nel momento più importante, che è il momento in cui si producono. Cosa dice Boncinelli? Dice: esiste uno spazio tra le premesse di un fatto e il suo compimento, tra l'avvio di un'impresa e quando questa giunge a termine. Ecco, questo spazio, questo intervallo di tempo è precisamente il facimento, il farsi. Quindi il valore aggiunto di questa parola, secondo lui, è l'obiettivo, cioè il suono disteso che procede in avanti. E dice una cosa, secondo me, molto interessante: posto che tutto ciò che dà senso all'esistenza non può che prescindere da una qualche forma di impegno, questa espressione espressione ricorda una caratteristica fondamentale del fare, cioè che fine a se stesso ha poco senso. La mia impressione, dice Boncinelli, è che facimento sia tutto ciò che dà colore alla vita.
Quindi non possiamo tradurla volgarmente in inglese con il work in progress?
Beh, lo è, però se io dico sto facendo questa cosa, ecco, nel suo farsi, come lo dico, nel suo svolgersi, nel suo facimento, effettivamente è una parola che secondo me è ancora usabilissima. Per esempio, Marco Rossi Doria cosa mi dice? Mi dice, secondo me il facimento è da salvare perché è il farsi delle cose nel tempo, e si sente anche, dice, facimento, c'è dentro una durata, un obiettivo, qualcosa di proficuo, il bello della ripetizione, e lui dice diventa urgente saperlo nel delirio dell'usa e getta. L'ultima cosa, l'ultima immagine, secondo me molto molto bella, come è stata tutta l'intervista con Giorgia Fiorio, che ha dato un'interpretazione un po' visiva di tutte le parole che ha scelto, dice questa cosa molto simpatica, facimento, mentre lo dici le senti dentro, se ha questa parola, le senti dentro un'anima che sta crescendo, un passo da gerundio. Il facimento è una progressione, una felicissima, bellissima durata.
Grazie Enrica Caretta, mi raccomando resta con noi fino ad agosto, perché devo dire i nostri ascoltatori stanno veramente rispondendo alla grande, perché ci chiedono sempre quale sarà la parola misteriosa che andiamo a svelare, a salvare dall'oblio domenica prossima.
Ne abbiamo ancora tantissime, tantissime, poi abbiamo anche tutte quelle nuove, quindi tutto un mondo.
Grazie, ancora
grazie
la prossima volta.
A presto, arrivederci.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenuto Giuliano Soria, prima di darti la linea, però di darti la parola, anzi perché in linea già ci sei da Torino, voglio ricordare questo detective Riccardo Blanco che dall'isola di Gran Canaria in qualche modo incomincia a parlare anche a noi italiani in modo molto intimo, perché Le tracce della sirena, questo nuovo libro per Del Vecchio editore, per il collega di Bracciano, che salutiamo caramente, firmato da José Luis Correa, è veramente intimo, in qualche modo un giallo che parla non ai soliti lettori di giallo, ma quasi un giallo psicologico. Che ne dici Giuliano della mia lettura?
Sì, un giallo psicologico che in gran parte prosegue la linea di Montalbán, come quasi tutti gli spagnoli ormai. Montalbán aveva il suo Pepe Carvalho, il suo detective che risolveva i vari casi. Qui c'è il detective che si chiama Riccardo Blanco ed è la storia di anche abbastanza hard di una donna, del corpo di una donna squartata e in questa Gran
che non
Canaria,
ha le gambe, che non ha le gambe.
Non ha le gambe. L'ambientazione delle Gran Canarie alla Spalmas è una cosa molto speciale per la letteratura spagnola, perché le Canarie sono un filone di letteratura che ha alcune sue caratteristiche specifiche. Sono come i Caraibi della Spagna, perché tanto stanno in capo al mondo, stanno a metà dell'Africa e sono spagnole per un caso della sorte, insomma, no? Per i vecchi imperi.
Perché vicino c'è tra l'altro Madeira, che è portoghese.
Madeira è portoghese, è lì per la stessa storia, ma Madeira è portoghese per titoli molto più validi, direi, delle Canarie, perché...
Un po' come Capoverde, un po' come Capoverde, no?
Era un punto di passaggio fisso dei portoghesi, quindi non ci sono mai stati altre persone. E comunque non facciamo la storia politica adesso delle Gran Canarie, che non ne veniamo fuori. È che ambientare un romanzo in questo complesso carnale, pieno di delitti, prostituzioni, feste, ambienti oscuri e pericolosi, è sicuramente un'idea vincente. Ed è il luogo giusto, proprio perché le Canarie sono i piccoli Caraibi della Spagna.
Quindi anche possiamo dire...
Di vista, anche dal punto di vista di come si muove quella letteratura, che è una letteratura che ha delle caratteristiche molto, come dire, sensuali, se vogliamo. E il libro sente di questa sensualità. Questo libro poteva non essere ambientato alle Canarie, non c'era nessun altro luogo che le Canarie dove potesse essere... ambientato.
È un libro da ombrellone, volevo chiederti prima?
No, non tanto, non è tanto un libro da ombrellone. Semmai, se io devo trovare un difetto a questo libro, ma lo dice anche il buon traduttore, che è Carlo Alberto Montalto, è il rischio che ci siano troppi americanismi, nati forse dall'ammirazione americana dell'autore. Questo è un rischio che Correa non deve correre in futuro, perché altrimenti tanto vale che uno segua il libro di partenza americano e non vai a prenderti il Correa. Questo è un rischio che molti scrittori hanno, cioè sono alla ricerca di maestri, e qui questi americanismi sono un po'
nocivi,
un po' pesanti, non necessari, ecco. Però è un bel romanzo, chissà, devo dire che la prima impressione che fa venire il lettore è dire: partiamo per la Spas, nonostante i morti e l'ambiente di prostituzione, visto le calure di Roma e anche quelle di Torino, perché comunque sono isole da paradiso e da ferie estive, ecco.
Grazie ancora, domenica prossima però mi raccomando, incominciamo a parlare di qualche bel romanzo per l'estate.
Qualche bel romanzo per l'estate, va bene.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Rieccoci tornati in diretta. Da Gavoi abbiamo Fabio Forma che ci racconta della 10ª edizione di questo festival ormai importante, Isola delle Storie, che ha ospitato anche quest'estate i massimi nomi della letteratura italiana e non solo, naturalmente in quello che è uno dei centri meno turistici, normalmente meno turistici della Sardegna. Perché a Gavoi non ci si va al mare, è molto lontano, quanto dista?
Gavoi è un posto, diciamo, al centro della Barbagia, è vicino a Nuoro piuttosto, quindi terra di letteratura sicuramente, ma non prettamente turistica.
Quali sono stati gli ospiti più interessanti? Tu hai seguito tutto il festival per noi, raccontaci un po'.
Non tutto, ho seguito gli eventi principali, diciamo, partendo dal giovedì sera, Alex Whittle, Marta Pastorino come novità, anche se poi fra loro non erano molto omogenei come autori, però Alex Whittle, diciamo, una scrittura quasi alla Bukowski, ecco, un tipo di narrazione, presentato il suo libro Tranquillo Fratello, titolo originale Dirty South, dove parla di carceri nel sud di Londra, quindi una realtà molto dura.
Quanta gente c'è normalmente a questi incontri?
Allora, quest'anno hanno contato ben 30.000 persone in tutto, fra tutti gli eventi.
Quindi praticamente tutta la Sardegna, no? Buona parte della provincia.
Diciamo molte persone da fuori, anche oltre il cosiddetto continente, chiamato da noi.
Sì, si dice così, no? Dal continente.
Esatto, molti stranieri, proprio anche francesi, inglesi, ma tedeschi, quelli vengono ogni anno anche per altri motivi.
Naturalmente.
Piuttosto è stato indicato al quarto posto su ben 1220 presi in esame dal, se me lo sono scritto, rapporto sulla promozione della letteratura in Italia, promosso dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio. Questo lo ha...
Il famoso CEPEL diretto da Gian Arturo Ferrari, certo.
Bene, lo conosci benissimo.
In qualche modo...
Questo l'ha detto il presidente dell'evento, Marcello Fois, sottolineando che pur con un finanziamento molto basso, lo posizionava al 900° posto, si è arrivato al quarto posto a livello nazionale.
Quindi, considerando l'handicap, è un risultato da primo posto.
Praticamente sì.
Sì, infatti Fabio, proprio su questo volevo un attimo tornare. In qualche modo, visto dove si è svolto, non essendo un punto di passaggio, non potendoci capitare per caso, la letteratura, comunque sia l'editoria, si pone in una condizione per cui dice: bene, allora venitemi a cercare se siete davvero interessati. E quindi questo è davvero un successo e forse allontana anche gli spettri in questa maniera di tutti quelli, anche me, insomma, che hanno molto criticato nel tempo i vari festival e la spettacolarizzazione, insomma, dell'industria editoriale.
Ben venga la spettacolarizzazione nel momento in cui c'è un pubblico competente come quello di Gavoi, in cui in ogni presentazione c'erano un minimo di 200 persone fino a 700-800 persone a Sant'Antiocru, che è l'evento principale, la piazza centrale. Un pubblico appunto molto competente. Non posso essere entusiasta di questo festival,
certo,
perché appunto promuove la letteratura anche fra persone che prima, diciamo, non leggevano 50 libri l'anno, ma magari ne leggevano 2 o 3.
Nostra ospite qui in studio è Isabella Borghese, che stavamo dicendo prima è, oltre ad essere scrittrice, autrice di questo romanzo dalla sua parte, appunto lavora anche nell'editoria. Qual è la tua idea sui festival?
Ma secondo me sono dei momenti importanti per radunare le persone che comunque ruotano intorno al mondo dei libri, quindi sia addetti ai lavori e anche ai lettori, no? Sono anche soprattutto dei momenti proprio per incontrarsi e conoscersi tra varie persone. Io peraltro andrò con il romanzo proprio il 26 luglio in Sardegna, sarò a Cagliari presso un'associazione che si occupa di salute mentale. E inizierà così il mio tour per il libro presso queste associazioni, perché appunto io avevo come obiettivo anche quello di conoscere le famiglie che vivono il disagio della salute mentale, no? Quindi questo è un romanzo il cui tema principale è la depressione bipolare, e quando l'ho scritto avevo appunto come principale obiettivo quello proprio di raggiungere le famiglie.
La depressione bipolare, che naturalmente mette in gioco i sentimenti e le azioni legate ai sentimenti, perché comunque c'è una difficoltà in pratica nel riuscire in qualche modo a gestire anche la quotidianità.
Sì, sono degli sbalzi morali molto forti, quindi poi chiaramente ogni malato ha la capacità purtroppo di creare intorno a sé delle situazioni di disagio molto forti, no? Non solo per lui che lo vive, ma soprattutto per le persone che gli vivono intorno e che chiaramente devono riuscire a trovare intorno a lui un equilibrio per stargli vicino, senza però che la sua malattia poi vada a intaccare la vita degli altri, no?
Fabio,
che è molto
difficile. Fabio Forma ha toccato anche lui con il suo prossimo romanzo in uscita a giorni l'argomento della depressione, soprattutto sul posto di lavoro, quando si comincia a vedere il proprio lavoro come una condanna. Che cosa ne pensi, Fabio? Ho fatto una lettura troppo eccessiva della depressione da lavoro?
No, non dire una lettura eccessiva, è una lettura del romanzo, una lettura anzi profonda. Sì, fondamentalmente parla di un tipo di lavoro molto particolare, che è quello del macello, quindi un frigo macello in mezzo alla Sardegna, in cui si trova a lavorare di punto in bianco uno studente universitario di Milano, e quindi si trova davanti a questo spaesamento improvviso, però ne prende atto, va giorno dopo giorno a lavorare, si sporca le mani fisicamente. E questo all'inizio lo salva, perché da uno spaesamento dovuto all'alienazione della città, potremmo dire, il contatto con la carne, con la materia cruda, lo fa star meglio inizialmente. Dopo invece comincia la routine e si rende conto che quello che inizialmente vedeva come uno spettacolo, lo spettacolo dell'ammazzamento delle bestie, poi diventa un gesto dovuto al benessere dell'uomo, ecco. E quindi comincia a soffrire nel vedere queste bestie che entrano rigogliose, vive e sono sezionate. Ecco.
Invece Francesca, la protagonista del libro di Isabella Borghese, che lavoro fa?
Allora, Francesca è proprietaria di una bottega artigianale ed è una lì dove praticamente disegna e fa quadri, dipinge.
Un lavoro creativo.
È una precaria.
Però un lavoro creativo che dovrebbe renderla
esatto.
Soddisfatta, ma anche lì si insinua il male sottile, come si dice.
Sì, esattamente. In realtà qualcuno, leggendo il romanzo, ha anche appunto sottolineato questo aspetto della precarietà nel lavoro, seppur sia leggermente, non è la tematica principale, no? In realtà la precarietà che vive la protagonista nasce da tutto questo contorno familiare, che poi va a intaccare tutta la sua vita personale, quindi sia il rapporto con i genitori quanto quello con le sue relazioni personali, quindi quelle appunto di cui parlavamo prima con Gemma e Paolo. E questo è forse l'aspetto più importante della precarietà che vive la protagonista del romanzo.
Tu stai anche proseguendo, insomma, nel tuo lavoro di scrittrice, anche di curatrice. Ci parlavi fuori onda di un'antologia.
Sì, giovedì a Espresso Scoop a Roma in Via Nola 5 alle 18 presenteremo Sto qui perché una casa non ce l'ho, un'antologia che tratta il tema del diritto alla casa, a cui ha partecipato Ascanio Celestini, il segretario nazionale dell'Unione Inquilini Walter De Cesaris e l'urbanista Paolo Berdini. Inoltre abbiamo avuto appunto chiesto il contributo di 11 autori che hanno trattato sotto forma di racconto il tema della precarietà abitativa a Roma e anche fuori Roma.
Precarietà un po' declinata in diverse sfaccettature,
sì, esatto.
Purtroppo, a partire da quella sentimentale, da quella lavorativa, da quella abitativa. Sono temi naturalmente tutti molto forti e tutti che coinvolgono gran parte ormai della per l'uno o per l'altro verso della nostra società. Hai avuto modo con questo tuo romanzo di lavorare con una giovane casa editrice,
sì,
una
esatto.
casa editrice che fa comunque un numero di titoli anche limitato, perché naturalmente le forze non possono permettere magari di pubblicare di più. C'è però forse in questa necessità di lavorare con un piccolo editore si riscopre quello che è l'aspetto artigianale del lavoro editoriale, quel facimento con cui avevamo aperto anche un po' la puntata.
Diciamo che la piccola casa editrice, secondo me, ti permette anche di entrare proprio nel libro, vedi il libro come nasce, come cresce prima della pubblicazione. Chiaramente poi la difficoltà della piccola casa editrice è avere dei mezzi chiaramente che non sono troppo affini a quello che dovrebbe essere poi utile per la divulgazione del libro. Comunque piccoli editori faticano di più per la distribuzione del romanzo, per l'ufficio stampa, tutti chiaramente sono tutti aspetti che invece sono molto importanti per la diffusione dei libri.
Grazie ancora, poi ritorneremo con Isabella Borghese a parlare del suo libro, ma salutiamo Fabio. Fabio, tu hai lavorato con una piccola casa editrice, come ti sei trovato?
Molto bene, diciamo, fra alti e bassi, però non mi posso lamentare, sono contento del lavoro fatto.
Grazie ancora, allora la prossima volta magari con il tuo libro in mano.
Speriamo, presto, buona giornata, buon proseguimento a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, diamo una bella notizia che Gallucci Editore, il collega Carlo Gallucci, ha vinto un'elezione difficile, è stato eletto in AIE, nel Consiglio Generale, ma soprattutto nel gruppo della Varia, con tantissimi voti, praticamente più di 150 voti su 400 votanti e 200, voglio dire 400 potenziali votanti, ma solo 200 hanno votato, quindi praticamente 3 voti su 4 li ha presi lui. Ma non solo nella Varia si è cimentato come rappresentante dell'AIE, ma si è deciso, ormai stanno uscendo i libri, di portare la Gallucci Editore, che è una casa editrice per bambini, anche a fare libri di Varia. Quindi degnamente poi sarà ancor di più il presidente del gruppo della Varia. Naturalmente non è lui, lui è il vicepresidente, perché il presidente invece è la cara amica Laura Donnini della Rizzoli, ex Mondadori, ma lì insomma la storia è lunga, la risentiremo a settembre e ci racconterà come va in casa Rizzoli. Che cosa fa Gallucci? Assume praticamente la casa editrice Fernandelle, il suo ideatore di Ravenna, il mitico Pozzi, e lancia una collana che si chiama Alta Definizione, un po' come i televisori in alta definizione, e parte con dei libri eccezionali, ve li voglio raccontare velocemente. Allora, il primo è di Federico Platania, Il Dio che fa la mia vendetta, è il terzo romanzo di Federico, che verrà a presentare anche prestissimo qui da noi. Anche lui è una creatura che nasce in casa editrice piccola come Fernandel e fa con Fernandel Buon Lavoro, 12 storie a tempo indeterminato nel 2006, Il Primo Sangue, devo dire per il momento il suo migliore, del 2008, e Bambini Esclusi dell'anno scorso, del 2012. Poi un debutto, Niente che sia al suo posto, di Alberto Bellini, ma soprattutto due saggi, Il Filosofo Andrea Emo, Accordi Minori, un personal essay sul mondo della musica leggera contemporanea, un libro veramente sfizioso invece di Grazia Verasani, l'autrice del celebre giallo Quo Vadis Baby, che tutti abbiamo visto al cinema nella versione di Salvatores. Che cosa ne pensi, Isabella, di questa nuova nata?
Ah, non ero a conoscenza io, peraltro. Conosco la Fernandel da diversi anni, però non ero a conoscenza di questa realtà. Conosco Gallucci e
quindi una
e
sorpresa. Ti
sì,
diamo
esatto,
una
sì.
novità.
Esatto, sì, sì.
Abbiamo con noi Alessandro Zalton, che invece Zaltron è un nostro amico da tempo. Abbiamo presentato il suo libro sulle vacanze in crociera e adesso il romanzo Guru per caso, scritto insieme con Domenico Battaglia. Da Bassano del Grappa, Alessandro Zaltron.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Alberto e anche ai vostri ospiti.
Hai cambiato editore, questa volta è 091 di Milano, un editore palermitano ma che vive a Milano da tanti anni. Come ti trovi con questa nuova casa editrice?
Ma in realtà, Alberto, sono due i miei editori, nel senso che ho differenziato la produzione, quindi Angelo Colla ha pubblicato alcune cose, quelle più saggistiche, diciamo, mentre quelle più narrative sono uscite con 091. Quindi con 091 in realtà è una riconferma di un rapporto che è iniziato già un paio d'anni fa, e quindi l'esperienza è sicuramente molto positiva.
Quindi non era un abbandono, ma è stato semplicemente un dire: i saggi li faccio con Colla e con te ritorno a fare invece la narrativa. Fra pochissimo. E chi è Demetrio Battaglia? Perdonami, ma per me Battaglia è un cognome molto caro, perché insomma l'amico che è scomparso l'anno scorso della Versiliana rappresentava un punto di riferimento di ogni mia estate. Ma chi è? Per caso è parente, no? Di Romano?
No, anche lui è veneto, e siamo amici prima di tutto, e poi ci siamo inventati di scrivere un romanzo a quattro mani, che è veramente a quattro mani, nel senso che dà un'idea di storia e ognuno ci ha aggiunto un pezzetto. Quindi il romanzo aveva un'idea iniziale, ma è venuto sviluppandosi proprio a seconda di come i personaggi ci guidavano. Tra l'altro ho sentito che prima invocavate dei romanzi estivi per le vacanze, quindi credo che questo faccia proprio al caso nostro, nel senso che è un romanzo molto divertente, molto leggero apparentemente, quindi può essere letto come una storia molto molto godibile, molto bevibile, diciamo, sotto l'ombrellone, anche se poi in realtà qualche piccolo significato magari in sottofondo il lettore più attento lo può cogliere.
Sì, perché in realtà sembra partir male la storia.
Cioè, diamo il titolo, non l'abbiamo ancora dato.
Si intitola Guru per caso, il titolo, Alessandro Zaltron e Demetrio Battaglia, e abbiamo detto è uscito per 091. Parte male, nel senso che il protagonista viene lasciato dalla fidanzata, scavalcato nella gerarchia lavorativa, e quindi in qualche modo si trova a dover riconquistare posizioni. Però in realtà, ai lettori, diciamolo subito, basta dare uno sguardo alla copertina e si capisce che la storia ha un lieto fine.
Fine una lieta evoluzione, credo, nel senso che la nostra idea era quella proprio di partire da, passatemi il termine, uno sfigato, quindi una persona a cui non ne va dritta una, né sul lavoro, né nell'amore, dal punto di vista economico, insomma proprio un reietto, ma insomma,
un nerd,
però un giorno gli succede un episodio apparentemente casuale che gli cambierà la vita.
Salva un bambino facoltoso, diciamo, un rampollo di una nobile famiglia.
Esatto, ma lo salva inconsapevolmente, questa è la cosa bella, cioè lui comincia a essere considerato poi una persona dotata di poteri speciali, quasi magici, non perché lui faccia nulla per accreditare questa tesi, ma perché gli altri sono disposti a concedergli questi poteri. Sono gli altri a dirgli: ma cavolo, che razza di poteri hai, come hai fatto a fare questo, come hai fatto a fare quest'altro? E lui alla fine si convince, cioè all'inizio è scettico, anzi è quasi timoroso che questa cosa gli possa creare dei problemi sul posto di lavoro, poi ci prende gusto e capisce che può cavalcare l'onda e diventare un guru, visto che tutti gli altri pensano che lui lo sia.
In qualche modo però lui poi si autoconvince anche, nel senso i giudizi degli altri lo influenzano nella percezione di sé, comincia a tirarsela un po'.
Il punto è proprio questo, no? Che tante volte le cose che ci cambiano la vita non sono tanto quelle che noi facciamo, ma sono legate al fatto di come gli altri ci vedono. Il fatto che gli altri ci considerano diversi da quello che noi sentiamo di essere ha un'influenza su di noi. Anche noi cominciamo a comportarci tirandocela un po' se gli altri ci fanno pensare che noi abbiamo il diritto di tirarcela, no? Devo dire che appunto nel libro poi succedono un sacco di cose. C'è un libro molto molto veloce in cui ci sono continuamente ribaltamenti di fronte, cose inaspettate, però alla fine il romanzo si chiude in forma circolare, cioè abbiamo voluto tornare al pretesto di partenza per chiudere insomma la storia in compiutezza.
Possiamo dirti in bocca al lupo e attento a salvare i bambini, perché non vorremmo trovarti anche te con questo taffettano in così con...
Non credo, sono talmente goffo che non credo riuscirei a salvare nessun bambino, però vedendo come è andata a Guido Ghiri, il protagonista di questo romanzo, insomma tutto sommato potrebbe anche essere un'esperienza interessante. E volevo solo dire agli ascoltatori che c'è anche un sito dedicato, www.gurupercaso.it, dove si può leggere gratuitamente il primo capitolo del libro e dove si può interagire con noi due autori.
Mi raccomando, leggete ma non comprate i libri online, perché a noi piace la carta, quindi andate su tutte le librerie online ma comprate un libro di carta. Ecco, io faccio un po' la battaglia al contrario, perché il piacere di avere un libro cartaceo è ineguagliabile. Cosa ne pensi, Alessandro?
Ah, io sono perfettamente d'accordo con te, anche perché sono nato con la carta, quindi è più di 20 anni che scrivo di professione, quindi non mi staccherei mai dalla carta. Siccome però molti lettori hanno chiesto negli ultimi anni di avere anche la versione elettronica dei libri, io sono lieto che 091 abbia messo in formato elettronico sia il mio manuale per infelici amanti, sia questo Guru per caso. Quindi diciamo che invitiamo ad acquistare la copia cartacea, ma chi è irriducibilmente legato al formato elettronico sa che può trovare questo libro anche in questa versione.
Due parole sul manuale, perché a questo punto l'hai citato, è un libro che ha avuto un enorme successo, ancora continua a vendere.
Beh, in realtà è uscito un anno e mezzo fa, quindi diciamo che per i tempi dell'editoria è come se fosse uscito molti anni fa, perché ormai un libro mediamente dopo 3 mesi è già vecchio. Io credo che la fortuna del manuale sia stata quella di essere un libro che è stato scritto nel corso degli anni, quindi non è stato un instant book che si è bruciato appena uscito, ma avendo sedimentato i suoi contenuti nel corso del tempo, probabilmente ha una validità che dura un po' di più. Poi appunto è un libro che double face, quindi nel primo lato si danno suggerimenti per sopravvivere in coppia e nell'altro lato suggerimenti per sopravvivere senza coppia, cioè per chi si è appena lasciato oppure in cerca dell'anima gemella oppure non riesce a trovare la sua metà. È un vademecum un po' serio, un po' ironico, che ha l'ambizione di aiutare le persone a vivere meglio in ambito amoroso, sia quelle che hanno già un partner sia quelle che lo stanno cercando.
Anche questo è un libro per l'estate.
Anche questo molto consigliabile, anche molto divertente, è piaciuto molto alle donne, quindi per me questo è il massimo complimento, perché le donne sono le uniche in Italia che leggono e che leggono con attenzione, quindi ricevere le attestazioni di stima da lettrici per me è un grande onore.
Grazie ancora, ricordiamo Alessandro Zaltron con il suo romanzo scritto insieme a Demetrio Battaglia,
Demetrio.
Guru per caso, casa editrice 091. Alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta vetrata, io sono Gabriele Sabatini e abbiamo in collegamento un graditissimo ospite, Lorenzo Ribaldi, che è un editore della casa editrice La Nuova Frontiera, che ogni tanto avete anche imparato a conoscere, perché l'occhio attento all'editoria, insomma, minore nel senso di produzione di volumi un po' più ricercati, un po' più di nicchia, ma una casa editrice molto preziosa, e che ci ha fatto conoscere qualche anno fa, mi pare nel 2012, l'autrice Valeria Luiselli con Volti nella folla, un testo in cui la protagonista ricorda il periodo in cui ha vissuto a New York e in cui ha vissuto insieme ad un fantasma, tra virgolette, il fantasma del poeta Gilberto Owen.
La descrizione del libro di Volti nella folla è perfetta.
Ti ringrazio, insomma. La Luiselli ha pubblicato anche un nuovo volume, e voi sempre siete stati, avete fatto da tramite tra Città del Messico e l'Italia, e si intitola Carte false. In realtà qui il tipo di testo è completamente diverso rispetto al precedente.
Sì, è un testo, diciamo, difficile da definire, perché appartiene, diciamo, al genere è una saggistica letteraria, è scritto come il saggio classico, quello che trova le sue origini in Montaigne, però con la narrativa tipica di una romanziera. È un testo che verrebbe messo negli scaffali di altre scritture nelle librerie di oggi, ed è un po' una riflessione che Valeria Luiselli fa su quello che era originariamente un libro che voleva descrivere Città del Messico, una città dove lei è nata, però dove ha vissuto pochissimo, perché fin da giovane ha iniziato a girare per il mondo, soprattutto in India e in Sudafrica, dove ha vissuto con i genitori. A 22 anni è tornata a Città del Messico e ha sentito il bisogno di scrivere una specie di geografia letteraria di questa città, e il libro che rappresenta questa geografia è proprio questo Carte false.
Sì, infatti sarebbe un testo da leggere un po' con la cartina in mano in qualche maniera, e non è forse un caso che proprio in copertina ci sia una mappa appena accennata, un po' come segnata su un taccuino, perché è un libro questo in cui comunque i luoghi fanno una storia, ma non c'è solo Città del Messico. Una dei luoghi ricorrenti è Venezia. Venezia apre il volume e lo chiude, e nella fattispecie il cimitero di San Michele.
Cioè, come la scrittrice molto spesso ha ricordato, lei l'intenzione era quello proprio di scrivere un libro su Città del Messico, però questo libro, questo progetto l'ha costretta poi a viaggiare verso altre città e soprattutto Venezia, di cui poi lei ha preso anche la residenza in quanto è di nazionalità italiana o di passaporto italiano, per un dettaglio che nota proprio in un altro cimitero a Città del Messico. Quindi lei fa questo viaggio a Venezia un po' per scoprire quella che era la vita, ma soprattutto la tomba di Broschi nel cimitero di San Michele.
Sì, lei racconta un po' in questo piccolo tour del cimitero di San Michele, e fa anche, ritorna molto spesso su una distinzione che chi non è stato a San Michele magari non nota, cioè i veneziani comuni sono sepolti da una parte e poi dall'altra tutti messi insieme ci sono i veneziani tra virgolette, ovvero sia quelli che hanno vissuto sono quindi sepolti lì, noti, e quindi nota questa un po' questa separazione. Dal punto di vista dell'editore, fare un libro del genere, tu prima hai detto una cosa che non può non essere notata in una trasmissione del genere: verrebbe messo questo testo nello scaffale altre letture. Cavoli, questo
Altre scritture,
scusami. E questo è un problema, nel senso che come fa un libraio e come fa un editore a gestire un volume del genere?
Ma allora, sicuramente sia le recensioni e chi ne ha parlato hanno sottolineato il fatto che questo non è un libro scritto pensando al mercato e non è neanche un libro pubblicato pensando poi a un mercato. Secondo noi però, che quella che poi è la filosofia della nostra editrice, quando scopriamo un autore del caso di Valeria Luiselli su cui puntiamo, ci piace presentare tutta la sua produzione, e crediamo proprio che è un libro simile, un libro che comunque è saggistica sì, ma è molto leggibile, non è una saggistica di taglio scientifico, può incontrare un gusto letterario che c'è, ma che forse non è ancora arrivato in quelle che sono la categorizzazione delle librerie. È un libro che è sorprendentemente intelligente e che ti stupisce sempre.
Sì, è un libro che va letto secondo me con attenzione, nel senso che se è vero che si tratta di una saggistica non accademica, ecco,
no,
non pesante in questo senso, però va letto con calma. È una buona lettura estiva, non perché è una lettura leggera, ma perché bisogna avere un po' di calma intorno per poterne godere appieno. Qualche altra novità della tua casa editrice e poi ci salutiamo?
Guarda, sta per uscire proprio ora un romanzo, diciamo un nuovo romanzo, anche se poi è un libro del 92 dello scrittore uruguaiano Mario Benedetti, di cui noi qualche tempo fa abbiamo pubblicato Grazie per il fuoco. Lui è un grandissimo scrittore latinoamericano, e in questo libro del 92 che si chiama Fondi di caffè ripercorre un po' quella che è la sua esperienza esistenziale nella Montevideo degli anni 40 e 50.
Perfetto, allora grazie mille Lorenzo Ribaldi. Io ricordo il libro di cui abbiamo parlato, Valeria Luiselli, Carte false, uscito dalla Nuova Frontiera, a un prezzo di copertina di 15 euro. Alla prossima!
Grazie, ciao!
Carta vetrata.
Abbiamo con noi una giovanissima titolare di casa editrice. La casa editrice risponde al nome Butterfly, e il suo nome è un nome inventato, me l'ha confessato, la mamma ha voluto creare una cosa strana, è Argheta, poi ci spiegherà da che fantasia arriva, è Argheta Brozzi, la casa editrice è a Reggio Emilia, quindi nella profonda Emilia, dove noi speriamo di essere sempre più amati. Abbiamo già molte radio che ci ritrasmettono, soprattutto Modena, Bologna, Budrio e via di seguito, ma a Reggio Emilia ancora no, magari ci ascolteranno via streaming. Vanessa Vecera invece è al microfono, salutiamo anche lei, e ha scritto insieme con Argheta anche un libro che poi ci diranno, ma soprattutto è Gabriele Sabatini, che è giovane fra i giovani, perché sono tutte giovanissime queste ragazze,
un po' meno giovane ormai,
mamma mia, 30 anni,
beh vabbè, insomma, comincia a farsi sentire. Invece le nostre giovani sono sicuramente molto più vicine ai 20 che ai 30, ed hanno avuto il coraggio di fondare questa casa editrice in un periodo in cui chi ve lo fa fare, si direbbe, insomma. Chi ve lo fa fare? Cosa vi spinge a fare un'impresa del genere?
La passione, l'amore per i libri, ovviamente.
Ed anche appunto un po' di coraggio, e speriamo che...
Anche un po' di follia, come dici tu.
Senz'altro. E state costruendo il catalogo in quale senso? Nel senso, state andando verso...
Noi abbiamo iniziato, intanto la casa editrice è nata il 10 gennaio del 2011 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. E adesso abbiamo già 34 titoli pubblicati in 2 anni e pochi mesi, e 10 di prossima pubblicazione entro la fine dell'anno.
Quindi comunque una produzione che sta cominciando ad avere un certo peso anche dal punto di vista. Lo spettro è abbastanza ampio?
Pubblichiamo soprattutto narrativa di tutti i generi, però ci vogliamo aprire anche ai saggi.
E quindi cercare anche l'avventura con la saggistica, che avrà sicuramente un pubblico di lettori un po' più ampio. Un po' più ampio. Perché dici un po' più ampio?
Perché la saggistica è una cosa che va, secondo me, sempre. Può andare a scuola, può andare fuori, insomma, è una cosa che colpisce sempre le persone.
Sentiamo anche Vanessa Vecera, che invece è qui in veste d'autrice. Il tuo libro di cosa parla?
Il mio libro, Convivenza leggera, matrimonio d'affari, parla di una donna un po' particolare, spaventata dai sentimenti, una donna poi di tutti i giorni che corre un po' come fanno tutti al giorno d'oggi, è presa dal lavoro ed è sicura di riuscire a gestire due relazioni contemporaneamente, due relazioni totalmente diverse, ma a gestire due uomini, che già uno è difficile, due non so cosa può venire fuori. Quindi ci sono tutte le sue avventure, però alla fine il destino...
Le giocherà
una terza carta.
E come mai lei sente questo bisogno di
perché
lei è
molto,
due relazioni?
Lei è molto spaventata dai sentimenti, pensa che, diciamo, non dandole attenzione ad una sola persona, non affezionandosi... E quindi dedicandosi
più a... Può proteggersi,
sì, esatto. Lei pensa che oramai è il lavoro la sua vita e quindi corre continuamente, come poi facciamo tutti al giorno d'oggi.
I due uomini non... come si relazionano con lei? Si accorgono di questa situazione?
I due uomini non lo sanno. Sono all'oscuro di
tutto. Quindi lei comunque
è
abile.
Cerca di tenere nascosta.
Come al solito l'uomo rimane un po' così. Non è mai in grado di riuscire a...
È una storia molto molto divertente, mi ha fatto fare un sacco di risate in piena notte, lo dico sempre.
Bene, no, perché poi c'è anche questo, è importante. Prima anche abbiamo parlato di un libro che ha molti risvolti divertenti, risvolti che perché poi la letteratura deve essere anche questo, no? Non deve essere, deve essere sicuramente riflessione, deve essere sicuramente un modo per tirare fuori i problemi, però deve anche riuscire a tenere compagnia, riuscire...
Sì, deve essere uno spunto di riflessione, ma deve riuscire a far leggere anche quei lettori meno forti, che comunque sia non leggono tantissimo. Quindi io, quando ho pensato ad un libro come Convivenza, ho pensato anche a questo.
Alberto Gaffi, il nostro editore esperto.
No, voglio sapere come un editore si mette a scrivere e fa anche due libri che possiamo dire molto molto anche lì divertenti, Tentazioni e Al di là di te. Velocemente la trama di questi due libri, perché Argheta Brozzi come dire, è anche divertente da leggere, non solo a letto.
Beh, allora, intanto io ho iniziato a scrivere già all'età di 9 anni e pubblicare a 17 anni, adesso ne ho 28. Questi due libri sono molto diversi tra di loro. Tentazioni, come hai ben detto tu, è un libro molto divertente, mentre Al di là di te invece è un libro più drammatico. Sono due libri opposti, me l'hanno chiesto i lettori e ho voluto accontentarli. Al di là di te parla di temi importanti come l'anoressia, la bulimia, la tricotilomania e la violenza sulle donne. Mentre Tentazione è una storia d'amore molto fuori dal comune, perché comunque questa ragazza si ritrova a dover fare un gioco molto pericoloso, cioè quello di sedurre i fidanzati delle amiche per dimostrare che gli uomini tradiscono.
Ah, cioè lei scientificamente fa il diavolo, sì. Il diavolo tentatore per... per
tentazioni, no?
Tentazioni.
Beh, insomma, un personaggio che dovrebbe in qualche modo poi pagare il conto di queste sue...
Forse.
Ma lei lo fa per amicizia, per dimostrare alle amiche che sono tutti cattivi gli uomini.
Allora, ringraziamo, perché il tempo purtroppo è tiranno, sarebbe stato piacevole proseguire. Ringraziamo Agata Brozzi e Vanessa Vecera per averci presentato i volumi in catalogo della Butterfly Edizione. Alberto?
Ma io volevo dire che una loro autrice romana prestissimo sarà nostra ospite ai microfoni, Alessandra Paoloni, che ha scritto
Fabiana Andreozzi e Alessandra Paoloni.
Esatto, esatto. E qual è la romana?
Allora, Fabiana Andreozzi, con il libro Vuoi sposarmi? No grazie, scritto a quattro mani con Vanessa Vecera.
Benissimo, quindi aspettiamo questo consiglio, diciamo, di non sposarsi.
Esatto.
Grazie mille, adesso ci fermiamo un attimo e riprendiamo tra poco. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato Marco Carrara, il nostro inviato nel curioso, nella storia, nello steampunk, in questo passato remoto, vicino, prossimo. Comunque riesce a essere come uno yo-yo, avanti e indietro, a spasso per il tempo. Marco, benvenuto a Carta vetrata.
Salve.
Questa volta ci vuoi parlare di un episodio veramente simpatico, di piccioni militari, in qualche modo arruolati nella forza regolare dell'aeronautica. Di che cosa stiamo parlando?
Oggi parlerò di piccioni militari e dei piccioni con fotocamera, anzi partirò con i piccioni con fotocamera. Allora, Julius Gustav Neubronner, per chi vuole cercare su Google Neubronner, si trovano su Wikipedia un po' di informazioni, apparteneva a una storica famiglia di farmacisti dell'Asia, Kronberg in Tanaus, mi sembra.
Quindi siamo sempre in Germania, dove ci
Germania,
abbiamo
sì.
Tante sorprese, come il primo viaggio in automobile di cui ci hai parlato, esatto, qualche puntata fa.
È un ragazzo che fino ad adolescente era sempre stato interessato alla fotografia, poi ereditato la farmacia del padre, e dal 1902 che faceva? Usava i piccioni per ricevere sostanze chimiche dal suo fornitore di Francoforte, e poi sempre coi piccioni spediva gli ordini di medicine al sanatorio locale. Però quella di usare i piccioni per inviare medicine e sostanze chimiche non era un'invenzione sua, lo faceva già il padre prima.
In che anni ci troviamo? Così cominciamo a dare qualche connotato alla nostra storia.
Allora, adesso siamo nel 1902, ok?
Ai inizi del secolo scorso.
Esatto. E Neubronner, giusto per una curiosità, fu il farmacista di corte dell'imperatrice vedova di Federico III. Giusto una curiosità.
Beh, non mi pare poco, quindi era un farmacista accreditato, con un buon curriculum.
Però è famoso per motivi diversi da quelli di essere farmacista. Nel 1903 cominciò a unire la passione per la fotografia che aveva da adolescente con quella per i piccioni, e realizzò delle fotocamere in legno, piccole piccole, del peso di 30-75 grammi in base al modello, che si agganciavano al petto dei piccioni con delle cinghie e un'armatura in alluminio. Dunque faceva? Su queste piccioni, su queste
fotocamere?
Sì, su queste fotocamere c'era un meccanismo pneumatico che gestiva l'intervallo di scatto, e il piccione in pratica volava, lui per i test portava i piccioni a 100 km da casa, li lasciava liberi, il piccione volava a un 50-100 metri dal suolo, perché comunque era una cinquantina di grammi, ma sono tanti per il piccione, e questa macchinetta faceva le foto in sequenza.
Un'aerofotogrammetria ante litteram, potremmo dire.
Esatto, e veniva anche bene, perché poi quando a Dresda nel 1909, mi sembra, presentò l'idea dei piccioni fotografi, vendette anche le cartoline con le foto stampate, quindi venivano bene.
Erano sicuramente molto particolari per l'epoca.
Un paio di riconoscimenti, ottenne due medaglie d'oro, insomma era un'invenzione che piaceva. La presentò al Ministero della Guerra Prussiana, a cui l'idea piace. Però c'era un problema: i piccioni se ne fregavano delle esplosioni, e questa è una cosa buona. Però lo spostamento delle gabbie durante i combattimenti costringeva ai piccioni, dava ai piccioni grossi problemi per orientarsi e tornare. Questo è un problema importante, perché già l'esercito italiano nel 1880 aveva affrontato la questione di come avere colombai itineranti. Neubronner ebbe un'idea, un'idea mista da quella del francese Renault, che aveva avuto lo stesso problema, e un'altra e fece delle colombaie mobili con camera oscura in cui i piccioni venivano allevati e che erano molto molto colorate, così i piccioni arrivavano dove era prima la colombaia, non la trovavano, si guardavano intorno e col fatto che era molto colorata prima o poi la ritrovavano. Che succede poi? Scoppia la guerra, 1914, l'esercito tedesco stava per testare i piccioni ma non fa in tempo, quindi decidono li adottiamo subito e li testiamo sul campo. E i piccioni Neubronner vennero utilizzati parecchio con ottimi risultati. E adesso mi collego agli altri piccioni, perché quelli di Neubronner non conosco episodi eroici, ma gli altri piccioni sì. E gli americani utilizzarono circa 600 piccioni in Francia, quindi siamo 1918, tra cui Cher Ami, cioè caro amico in francese, che è un piccione che ricevette la croce di guerra francese, per aver consegnato 12 importanti messaggi durante la battaglia di Verdun.
Però...
ed è quel piccione, questo è importante, è quel piccione che salvò 194 uomini del battaglione perduto, che erano dei tizi della 77esima divisione, mi sembra, rimasti dietro le linee tedesche, bloccati, che non potevano fuggire, e l'artiglieria americana aveva già cominciato a bombardare sopra di loro, e loro mandarono due piccioni che vennero uccisi, poi mandarono il terzo, che era Cher Ami, e Cher Ami riuscì a sopravvivere, perse una zampa, perché i tedeschi quando tornano indietro gli spararono, ma gli fece una zampetta di legno, pare.
Quindi mutilato, invalido di guerra, ma sempre al fronte.
E con la croce di guerra. Altra curiosità, questa può essere divertente, curiosità a tema piccioni e fotografia. Durante la guerra franco-prussiana, quindi siamo 1870-1871 con l'assedio di Parigi, Parigi era assediata e però dovevano mandare messaggi fuori per ricevere i fornimenti tramite mongolfiera. Che facevano? Mandavano una mongolfiera carica di piccioni a Tour. E Tour liberava i piccioni con i messaggi e li faceva rimanere andare a Parigi. Però i piccioni vennero massacrati. Io ho delle statistiche sul febbraio 1871, 22 piccioni inviati, soltanto 3 arrivati. Gennaio, 89 inviati, 19 arrivati. Cioè un massacro, perché i tedeschi lo sapevano e avevano falchi, fucilate, poi immagino i cacciatori francesi pure. E come facevano a inviare dispacci con questi piccioni? Perché noi immaginiamo il messaggino medievale, tipo con due scritte. No, no. Più semplice. Allora, pellicole fotografiche, si facevano le foto delle pagine di dispacci e così un piccione poteva mandare tipo 20 dispacci.
In microfilm, possiamo dire.
In microfilm. Cioè immagina un piccione con l'equivalente di un libro in microfilm legato alla zampina. Cosa incredibile, no?
Marco, dobbiamo salutarti. Un'ultima battuta su questi piccioni eroi.
Diciamo che i piccioni, come i casi di immigrati che fanno atti eroici in un paese diverso, anche loro hanno giustamente meritato le loro medaglie e hanno fatto quanto tanti eroi che sono morti in guerra, insomma.
Grazie, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Cristiano Draghi, come stai?
Bene, bene, grazie, benissimo, siamo quasi pronti per le vacanze.
Ecco, noi abbiamo avuto Marco Carrara che ci ha parlato di questi piccioni viaggiatori, ma tu hai anche un essere umano veramente eroico che vola radente sul delta del Po.
Sì, a proposito di voli, bravo, bravo, anche io volevo fare questo collegamento.
Che è Raffaele Peretto, direttore del museo del delta del Po, dei grandi fiumi di Rovigo.
Allora, è stato direttore, adesso dirige una cosa dalla sigla impronunciabile, che è il CPSSAE, CIPSAE, che sarebbe il Centro Polesano Studi Storici, Antropologici ed Etnografici, che sta qua a Rovigo.
Va bene, ma ne parliamo fra pochissimo, perché dobbiamo salutare una nostra amica che è stata con noi tutta la puntata, Isabella Borghese, che ha scritto dalla sua parte un libro sulla depressione bipolare. Tu che sei uno psicologo sai bene di che cosa stiamo parlando, ma Gabriele Sabatini voleva farvi un'ultima domandina.
Ma sì, no, più che altro a proposito di estate, visto che diceva Cristiano siamo pronti per le vacanze, in realtà l'estate è ricca di appuntamenti letterari e magari Isabella ce ne può dire qualcuno legato alla sua attività.
Dunque, su Roma, come vi ho detto prima, saremo giovedì da Scoop per presentare l'antologia Sto qui perché una casa non ce l'ho sul diritto ad abitare. Per dalla sua parte saremo il 26 agosto a Cagliari presso la SARP, un'associazione che si occupa di salute mentale, e il 7 agosto a Marina di Pisa è stato dato in gestione uno stabilimento balneare a un centro di salute mentale e gestito appunto da disagiati, da persone appunto affette di patologie, e hanno organizzato gli appuntamenti letterari e sarò ospite da loro.
Benissimo. Seguite tutti questi appuntamenti. Grazie mille.
Grazie
Isabella.
Per avermi ospitato, e un saluto agli ascoltatori.
Ritorniamo a Firenze, la casa, la patria che ha dato i natali al grande Cristiano Draghi, che ci trasmette. Sei nato a Firenze, quindi dobbiamo ringraziare.
Sì,
è nato
e cresciuto.
No, è nata una nuova casa editrice. Praticamente dalle ceneri della Barbes, o Barbes che dir si voglia, che era una casa editrice del signor Stefano Bellentani, un modenese trapiantato a Firenze che ha fatto diversi danni, diciamo, nel campo dell'editoria, perché la casa editrice è il primo o l'ultimo di tanti fallimenti, non so che dire, però per dire, in piazza davanti al caffè Giubbirosse, in piazza della Repubblica, la mitica Edison è chiusa da mesi e non si sa che cosa succederà. Ha comprato anche altre case editrici, librerie un po' in giro per la Toscana, ma anche a Bologna, nella famosa sala borsa di Bologna, aveva preso in gestione la libreria, anche lì chiusa, tutti in cassa di integrazione, chi licenziato malamente. Insomma, da questo sfascio invece in qualche modo Tommaso Guerrieri, chiedo scusa, Gurrieri, che è il direttore, ha fondato, ha rifondato una casa editrice, la Clichy, e con Pippo Russo hanno incominciato a puntare il dito sulla critica, sul mainstream, come posso dire, quando si toccano i grandi nomi si evita di parlarne male. Magari lo si fa a microfoni spenti, ma nessuno stronca, che ti posso dire, Faletti, Fabio Volo, Moccia, perché sembra che sia inutile sparare sulla Croce Rossa. Invece questo giovane critico di Agrigento, Pippo Russo, che insegna a Firenze, si è preso la briga di dire che Moccia non sa scrivere. Dice, beh, che scoperta. No, qualcuno lo deve scrivere, perché sennò se nessuno lo scrive e tutti fanno finta che non esista, bisogna occuparsene. Perché anche gli improvvisati, i narratori improvvisati, Pupo per esempio, o Giuliano San Giorgi, che chi non lo sa, poi andate a vedere di chi si tratta, oppure i premiati che non sanno scrivere. Qui, scoperta delle scoperte, c'è Antonio Scurati. Ma prestissimo avremo appunto ospite Pippo Russo per parlarci dei libro panettonisti, Fabio Volo, Faletti, Moccia, eccetera, eccetera, e soprattutto per parlarci del titolo che dà al suo libro, L'importo della ferita e altre storie. Beh, perché l'importo? Perché è una frase proprio di Faletti, che a un certo punto dice: niente di vero tranne gli occhi, che gravità della ferita, con un gesto istintivo sollevò la manica. Quindi la gravità della ferita diventa l'importo della ferita, come se fosse una partita IVA al 10 o al 21%, ma lasciamo perdere. A te la parola, Gabriele, per parlare di Delta del Po e antichi popoli visti dal deltaplano.
Beh sì, perché appunto dicevamo Raffaele Peretto, con queste spericolate foto aeree vengono utilizzate appunto per la ricerca delle tracce archeologiche degli antichi popoli lombardi. Ora, la fotografia aerea per la ricerca archeologica è ormai utilizzata in tantissimi ambiti, in tantissimi ambienti, anche per la ricerca faunistica, devo dire. Però, insomma, sul Delta del Po, in deltaplano, che cosa succede, Cristiano?
Beh, l'idea è questa. Allora, se da qualche parte è passato un fiume, c'è stata una strada, è stato costruito un muro, c'era qualche cosa, insomma, c'era un canale, qualunque cosa, questo in qualche modo rimane, cambia la composizione stessa del terreno, ma cambia proprio per sempre. Allora, se tu prendi, come ha fatto Peretto, un deltaplano, oppure fai anche delle foto aeree con tecniche sofisticate, ma insomma anche semplicemente col deltaplano, e giri, e quando vedi, quando la vegetazione, e in un posto come questo che è agricolo, ovviamente hai delle aree dove la vegetazione è tutta uguale, non so, un campo di mais, ecco, vedi che i colori sono diversi, cioè i colori delle piante, capito? Non i colori può essere anche diverso il colore del terreno nella stagione in cui invece piante non ce ne sono. Allora, fotografi da sopra e scopri delle cose straordinarie, cioè scopri che questo è veramente un posto non solo dove tutti sono passati, perché di qui passavano tutti, poi ogni tanto facevano qualche battaglia, no? Perché era bella pianura, quindi si schieravano lì e poi facevano il loro massacro, ma c'erano ovviamente coltivazione, appunto strade, canali e così via. Si parla di testimonianze dell'età del bronzo, di quelle degli Etruschi padani, dei coloni romani, dei bonificatori rinascimentali, e tu vedi questi campi e improvvisamente capisci, quando li vedi fotografati così, che lì c'era la centuriazione romana, cioè ai coloni veniva dato un pezzetto di terreno tutti uguali, tutti regolari, eccetera. Oppure ci passava un canale, come quello che si suppone arrivasse qui a Rovigo, proprio dove ci sono le due torri, incrociando a digetto, facendo quindi una specie di incrocio fra corsi d'acqua, che quindi ha poi dato vita alla stessa Rovigo. Ma
sì, addirittura Cristiano, l'orientamento del grano, io ho avuto modo di vedere in Francia, laddove naturalmente sul confine tedesco tutti i tracciati delle trincee, in pratica tu vedi questa distesa di grano e il grano tutto orientato verso una parte, a un certo punto una linea in cui l'orientamento delle spighe era invece in senso opposto, e lì passava la trincea, proprio perché il terreno, la conformazione del terreno era diversa. Bastano davvero dei piccoli dettagli, come dicevi.
Basta, se uno sorvola e fotografa queste cose qua, vede tutte queste cose qui, improvvisamente, come dire, ti viene guardandolo, perché di questa cosa sono state fatte, di queste ricerche sono state fatte vari articoli, perché è una roba che Peretto fa dagli anni Ottanta. Ha fatto una serie di articoli e poi però finalmente ha fatto una mostra che è stata intitolata Trasparenze, e poi ha fatto un libro. Questo libro si chiama Trasparenze di paesaggi, Atlante aerofotografico del Polesine, che appunto è edito dalla sua CIPSAE, dal suo centro di ricerca, che lui ha realizzato insieme a un'altra persona che si chiama Sandra Bedetti. Beh, quello che ti viene è proprio la sensazione del tempo, della lunghezza del tempo e di quello che l'uomo fa e del suo rapporto con il territorio. Qui non c'è nulla di naturale, qui è tutto lavorato, rilavorato, ripercorso dall'uomo.
Sì, e però il Delta del Po è un luogo forse per eccellenza in cui la natura fa anche il suo lavoro, perché basta guardare l'avanzamento, no, della terra grazie ai detriti.
Ma l'avanzamento c'è perché i veneziani hanno fatto il taglio di Portoviro, cioè il taglio del Po eseguito dai veneziani nel 1604 presso Portoviro ha girato il delta da un'altra parte. Quindi sì, certo che la natura poi fa il suo lavoro, come dire, da sola, ma qui l'uomo ha veramente messo mano dappertutto. Qui c'era fino a pochi giorni fa, pensate, una quercia di 500 anni fa vicino a San Basilio, che purtroppo è crollata. Era il ricordo delle antiche foreste. Qui c'erano foreste di querce, ora ci sono pianure di mais.
Alberto?
Ma io ho letto questi giorni del Mose, che sembra sia stato oggetto di tripliche, quadruple fatture, quindi grandissimo guadagno per l'ingegnere che ha gli arresti domiciliari, un ultra ottantenne che...
Che cosa se ne farà dei soldi?
Vabbè. Esatto, volevo sapere qualcosina.
Di noi, di questa cosa qui? Insomma, stiamo a vedere, perché come dire, siamo proprio all'inizio delle indagini. Certo, non se ne può più, non c'è uno. Qui pure sui sassi, i massi di un paio di tonnellate, c'è un grande dibattito, perché pare che anche lì le società cartiere, così si chiamano ora, che non sono le cartiere che fanno la carta, ma sono quelle di carta, facessero in modo da fare sparire roba, quattrini, eccetera, e lievitando i prezzi. Pure i sassi che andiamo a prendere in Croazia a navi intere, ma che pure su quelli si campava. Veramente un disastro. Il Mose potrebbe essere forse un nuovo taglio di Portoviro, no? Come il taglio del Po voleva evitare che la laguna di Venezia venisse interrata dal Po stesso, dal flusso delle acque che arrivava dal Po, qui si vuole evitare che l'acqua alta devasti la città e quindi ce la mantenga per un po'. Ma caspita ragazzi, questi veramente, c'è sempre qualcuno che acchiappa quattrini, io non ho parole. Qui siamo tutti scandalizzati e ovviamente i titoli dei giornali sono tutti su questo tema, insomma.
Mose, che mi pare che fino adesso è costato, adesso veramente non ricordo, ma una cifra come 4.000 miliardi, qualcosa del genere, 4 miliardi di euro sono stati già.
4.000 miliardi di quelli vecchi.
Sì, infatti, sì. No, 4 miliardi di euro, 4.000 miliardi, sarebbero 8.000 miliardi. Insomma, una cosa veramente, veramente impossibile. Ma poi, naturalmente, sul Mose c'è tutto il discorso riguardante la salute della
laguna.
Della laguna e, insomma, anche lì la cittadinanza immagino che comunque sia attenta a questi argomenti.
Noi siamo trasmessi anche da Radio Clodia, che sta proprio a Chioggia ed è di fronte alla bocca di Porto, diciamo, inferiore.
Possibile che ci sia magari ora un po' di rassegnazione, perché poi succede questo, che quando ti dicono di voler cambiare qualcosa sul territorio, quando ti senti che il tuo territorio viene violentato, magari si comincia 1, 2, 3, 10 anni di lotte, ma del Mose se ne parla da sempre ormai, e poi a un certo punto possibile che invece ci si rassegni?
No, a parte il fatto che fra polesani e veneziani c'è sempre un po' di una certa rivalità di campanile, perché loro sono signori, noi siamo contadini, capito? E quindi sai, i signori possono fare un po' tutto quello che vogliono, i contadini dovrebbero essere più risparmiosi. E d'altra parte lì qualcosa sta lì, il Mose lo stanno facendo e dovrebbe essere un'opera importante, qualcuno non ci credeva. Cioè,
Cacciari diceva che era dannoso, ha continuato a dirlo e lo continua a dire tuttora, il grande sindaco Cacciari.
Tutti speriamo che funzioni, che serva, ecco, che funzioni. Perlomeno però, come dire, ci dà un'idea di un'Italia che fa, ecco, poi una bella bastonata, creste sul Mose, titolo di oggi del Corriere, centinaia di milioni, e certo che viene la rassegnazione, sai che ormai qui, quando la gente si saluta, quando tu dici, no, come va, la gente ti risponde come prima, bene, ma se tu gli dici tutto bene, ormai in Veneto e qui in Polesia ti risponde bisogna.
Certo, cioè, bisogna vedere, insomma, a seconda.
Va sì, bene. Non so cosa vuol dire questo, vuol dire anche siamo costretti, no?
Dai, che da Bari ci hanno detto che anche loro faranno anche un loro piccolo Mose per chiudere il porto di Bari. Dai, si scherza, ma a parte questo, insomma, perché sappiamo che non sono solo gli ascoltatori del Chioggino o del Rodigino, Chioggiotto.
Va bene, ma a Venezia vogliamo tutti bene, caspita, esatto, ragazzi, esatto. È un bene non dell'umanità, dell'universo.
In gondoleta. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.